Laudetur Jesus Christus. Sempre laudetur Ave Maria. Carissimi teleradioascoltatori di Radio Buon Consiglio e di Cooperatores Veritatis, ben ritrovati alla trasmissione Fatto per Cupone settimanale di Padre Pio. La trasmissione di Radio Buon Consiglio, a cui si sta unendo da qualche anno anche il canale Cooperatores Veritatis, che presenta la settimanale di Padre Pio in uscita la domenica successiva. Questa domenica è il 30 giugno, quindi è l'ultima domenica del mese di giugno, mese dedicato al Sacro Cuore di Gesù, e quindi il giorno dopo, il 1 luglio, lunedì, comincia il mese dedicato al cuore, al preziosissimo sangue di nostro Signore Gesù Cristo. Quindi il settimanale chiude giugno unendo queste due devozioni, che poi sono l'unico Cristo, il cuore di Cristo sanguinante. Sanguinante ferito dalla lancia. E quindi durante tutto il mese di luglio, insomma, il settimanale dedicherà vari speciali, vari articoli sulla storia della devozione, sulla teologia di questo sangue e anche su quanti santi lo hanno adorato, perché il sangue di Cristo come cuore va adorato. Oggi potete sentire o vedere com'è e anche è tornata Dorotea. Ci faremo compagnia a vicenda, ecco.
Veramente è lei che è venuta a trovarmi,
sì,
quindi ci troviamo
lei, ecco, sì,
in questa circostanza. E quindi ben trovati a tutti.
Ecco, cominciamo con una notizia d'autorità, Dorotea. Il cardinale Sarà, recentemente in un'intervista, ha detto che il mondo si illude di poter vivere senza il sangue di Cristo.
Parole molto forti, perché se noi pensiamo come la teologia cattolica proprio sul sangue, su questo cuore preziosissimo di Gesù, e parla di una sola stilla di sangue che salva l'umanità intera, pensiamo quindi che fare a meno persino di quella goccia quanto sia rovinoso per l'umanità. Ecco, perché quando si sente dire oggi purtroppo in modo tutto facilone, Gesù ha già sofferto, Gesù ha già pagato, Gesù è già morto, tanto Gesù è risorto, tanto non muore più, tanto in croce non ci finirà più, quindi ha già fatto tutto e conosce la nostra miseria, sa che siamo miseri, buonanotte a Zecchio, e chi si è visto si è visto. In fondo andare dietro, no? Essere
sì,
a un cuore ferito, ma che senso ha?
Anche questa è una cosa che viene un po' ignorata, trascurata, perché molti ricordano, ah che bello il Sacro Cuore, il cuore che batte, il cuore che ti ama, sì, però quel cuore è trapito dalla lancia, è ferito, signora questo, si vede proprio il Signore descrivendo come fare il suo ritratto a Santa Margherita Maria la Coque, l'ha specificato bene, le gocce di sangue si devono vedere, devono essere chiare.
Certamente, come quella bella immagine, mi pare che ce l'abbiamo, no?
Sì.
Da far vedere di Gesù alla croce, il crocifisso, gli angeli
sì,
che raccolgono quelle stille di sangue. Adesso un attimo che la regia
sì,
provvede, la regia sta qui, quindi
sì,
sta
sì,
lavorando
sì,
in diretta.
Ecco, poi chi ci ascolta dalla radio non lo può vedere.
Ma, ecco, adesso ve lo descriviamo.
Sì.
È praticamente
sì,
Gesù crocifisso e gli angeli con i calici che raccolgono queste gocce di sangue dalle mani, dai piedi, dal costato aperto di Gesù. Perché? Perché neppure una goccia va sprecata.
Ecco, c'è quella bella scena, infatti, del film La Passione di Cristo di Mel Gibson, dove dopo il Signore essere stato flagellato, Maria Santissima va
a raccogliere
quel sangue, niente deve essere sprecato.
Raccoglie con quel tessuto,
sì,
assorbe, vedete quel tessuto bianchissimo, no? Va e asciuga, prosciuga, assorbe in quella stoffa praticamente già come un reliquiario tutto il sangue che Gesù stava spargendo.
L'Apocalisse Dorotea dice che l'abito candido delle anime del paradiso, della Gerusalemme celeste, gli dice l'angelo dell'Apocalisse, gli dice che la guida di San Giovanni a vedere la Gerusalemme celeste, gli dice, ecco, le loro vesti sono candide perché sono state lavate col sangue. Ecco, sembra un controsenso, il sangue sporca,
macchia.
Macchia, appunto, gli dice dopo un po' anche. Invece il sangue di Cristo purifica.
Perché l'angelo, non dimentichiamo che è un sangue divino, alla faccia di chi, scusate, bisogna dirlo, ha invertito un po' gli ordini, cioè che Gesù si è fatto, è diventato un Dio dopo aver patito. No, quel sangue è purissimo. Certo che gli viene dalla natura umana acquisita da Maria, certamente, ma è per questo Maria, l'Immacolata Maria. Maria concepita senza peccato originale, questo verbo, come dice appunto San Paolo, discese dal cielo e quindi quel sangue certamente ha la presenza di Maria, scusate, della madre, e al tempo stesso però è divino, perché la sua natura divina convive con la natura umana. Sono distinte, ma non separate. Non è che c'è il sangue umano, ribolle da una parte, e il sangue divino. Dio, in quanto Dio, è invisibile. Non si può vedere perché Dio, in quanto Dio, è puro spirito. Nessuno può vederlo. Lo dice Gesù, no? Che ha visto me, ha visto il Padre. Perché il Padre non si può vedere. Semplice perché? Perché è Lui che si è incarnato. È il Verbo che si è incarnato. Lo so, un po' complessa la Trinità, d'accordo? Ma voi pensate quanto è stato complesso anche quando Gesù apparve a Santa Margherita Maria la Coque, perché ci vollero 100 anni prima che la Chiesa accettasse questa dottrina. Perché? Perché aveva a che fare con il cuore umano. E come si poteva adorare un cuore quando già la Chiesa comunque adorava l'Eucaristia? Ma la presenza reale, non l'ostia, attenzione, se no qui
Non
scadiamo
le
nelle.
apparenze che
Ecco,
vediamo,
se no
certo.
rischiamo l'idolatria veramente all'oggetto, la presenza reale. E qui si è andati oltre con la questione del cuore di Dio, perché il cuore è di un Dio che si è fatto uomo. È un po' complesso, non è facile, ripeto, ci sono voluti 100 anni e tanti studi e non è un caso che il nostro Signore l'ha affidata a essere un gesuita.
Sì. È
Com'è sta cosa? A
vero.
un gesuita?
San Claudio della Colombère era il padre confessore di Santa Margherita Maria la Coque. È stato lui che ovviamente guidato, informato da Santa Margherita Maria la Coque, e poi è riuscito con tanta fatica, non crediate, a scrivere ai vescovi, al Papa, al suo superiore gesuita per poter finalmente rendere universale questa devozione che in Francia un po' era conosciuta comunque, ma non era, diciamo così, divulgata in tutta la Chiesa. Ecco, prima di andare avanti, ecco,
Io direi di fare un attimo una piccola
sì, però
cronologia
prima
storica.
ricordiamo come fare l'abbonamento settimanale,
Ah,
d'accordo?
certo.
E poi, ecco, non
Così
dimentichiamo.
poi mettiamo un'altra immagine.
Certo, ecco. Allora, come sempre, prima di tutto, la cosa più semplice da fare è visitare il sito ufficiale che è www.settimanalepto.it, e lì trovate tutte le informazioni e anche qualche articolo libero, cioè per tutti, per chi vuole vedere come è strutturato il settimanale. Oppure potete telefonare o inviare un messaggio, un normale SMS WhatsApp al 351 73 39066, 351 73 39066. Potete richiedere se volete anche gli arretrati. Non dimenticate che se siete già abbonati potete regalare un abbonamento al settimanale di Padre Pio, magari alla vostra parrocchia, al vostro parroco, perché guardate, oggigiorno purtroppo c'è tanta stampa, si definisce cattolico, ma lo è solo nominalmente. Quindi invece abbiamo un settimanale che è veramente cattolico, divulghiamolo allora, perché
Approfittiamo.
approfittiamone. Ci si lamenta tanto che non abbiamo mezzi, non abbiamo strumenti, invece ne abbiamo uno, almeno li vogliamo. Non dimenticate anche di visitare il sito ufficiale della Casa Mariana Editrice, al sito ufficiale che è www.casamarianaeditrice.it, lì trovate altri libri, soprattutto le scritte del servo di Dio Don Dolindo Ruotolo, che ha scritto delle pagine sul preziosissimo sangue, meravigliose. Qualcuna poi la troverete durante il mese di luglio anche nel settimanale. Poi trovate anche, non mi piace il titolo, oggettistica religiosa, ma per intendersi, diciamo rosari, corone angeliche, medaglie miracolose,
oggetti religiosi.
Oggetti religiosi, sì. Ecco, statue, ecco, potete ordinarle per voi o qualcuno che vi sta a cuore, anche per la parrocchia, e lo riceverete benedetto, quindi insomma.
Non dimenticate anche una cosa, che ci stiamo avvicinando, entrando, ormai siamo entrati nell'estate, ecco, sono tutti anche libretti, alcuni piccoli, alcuni grandi, alcuni più tascabili, più fruibili, da poter regalare in modo da leggere qualcosa spirituale. Purtroppo si è andato perdendo il concetto della settimana di esercizi spirituali. Una volta si facevano, guardate che anche i laici vi partecipavano, e peccato perché è andato proprio perdendosi. Diceva, beh, ormai non c'avevamo più tempo, c'ho il tempo solo per farmi una vacanza, di là, di qua, di su e di giù. Sì, fino a un certo punto però, perché tutto sommato possiamo prenderci un'ora al giorno. Un'ora al giorno.
Almeno un'ora, ha detto il nostro signore al Gessemani.
Ci mettiamo là, sulla poltrona, magari con ventilatore se c'è troppo caldo, e si fa una piccola meditazione, si fa una preghiera, no? È volere, insomma, questo.
E poi anche non dimenticate di visitare il sito di Radio Buon Consiglio, www.radiobuonconsiglio.it, perché chiaramente adesso con la stagione estiva ci sarà una variazione di palinsesto, quindi lì sarete aggiornati su tutta il palinsesto della radio. Bene, allora, torniamo all'argomento più importante. Ecco, Padre Pio diceva sempre ai suoi figli spirituali sacerdoti, prima di andare a confessare, diceva, dovete tremare.
Togliere?
Sì, sì. Perché dovete perché dobbiamo tremare, padre? E lui rispondeva, perché come non mai nel settimanale, nel confessionale, viene amministrato il sangue di Cristo. Ecco, quindi pensate un po', nel confessionale viene amministrato il sangue di Cristo.
Chiedo scusa, ma
un piccolo problema tecnico che stiamo
facendo. No, non è tecnico, mi devi dire che ti serve.
Niente, fatto, risolto.
Siccome sta con il mio computer, ma non lo conosce, non lo conosco, allora. Allora, perché? Perché abbiamo una bella pagina aperta che ci aiuta un attimo a capire, a venirci incontro sulla questione che stiamo trattando, che è appunto luglio, il mese dedicato al sangue di Gesù. Vi ricordiamo tra l'altro che la prima domenica del mese, quindi non questa che è l'ultima di giugno, ma la prossima, si festeggia la prima domenica del mese il sangue proprio di nostro Signore Gesù Cristo.
Il 7 luglio, ecco.
In questo caso il 7. No, è il 7?
7 luglio.
Sì. Allora, quindi la pietà cristiana dice perché appunto questo sangue è allora un'invenzione del 1700, del 1800, del 1900? No, diciamo che è un vero progresso, questo sì, della conoscenza dottrinale dell'autentica devozione anche popolare e a che cosa ha fatto e ci ha lasciato il Cristo, quindi cosa ha fatto sulla croce e cosa ci ha lasciato nell'Eucaristia. Quando noi parliamo di un cuore che pulsa, batte, è vivo, perché Gesù è risorto, è evidente questo. Se no non avremmo neppure la presenza reale, avremmo uno spirito. Noi parliamo di presenza reale. Certo, il Signore ha fatto di tutto perché quel pezzo di pane non avesse il sapore di una bistecca. Questo è evidente. Tanto è vero che quando l'hanno capito in Giovanni capitolo 6, no? Gli dicono, ma com'è possibile bere il tuo sangue? Ma stiamo scherzando? Cioè, che siamo? Animali? Che siamo? No? E Pietro fa notare a Gesù alla fine del discorso, guarda che tanti dei discepoli se ne stanno andando, il tuo linguaggio è duro, chi potrà comprenderlo? Gesù non gli dice fermatevi tutti, facciamo un concilio, facciamo un sinodo, no, non ha detto che facciamo una commissione, no, secco, volete andarvene anche voi? Questo è, tant'è vero che Pietro non è che capisce quello che sta dicendo, perché come dice Gesù gliel'ha rivelato il Padre, però sente dentro che la risposta giusta è quella, no Signore, dove vuoi che vada? Dove vuoi che andiamo? Parla al plurale. tu solo hai parole di vita eterna. Allora, sicuramente Pietro non avrà capito lo spessore di quelle parole, perché manco noi. Io sfido chiunque che ci sta ascoltando, no? Adesso mi spieghi letteralmente che cosa vuol dire. No, signore, dove vuoi che andiamo? Tu solo hai parole di vita eterna.
Oggi invece si vuole spiegare tutto e non si capisce più niente.
Cioè, io davanti a certe parole di Gesù, di Pietro, davanti a certi fatti, io non ho parole per spiegare. Magari qualcosa, grazie a Dio, la comprendo, grazie, dono. Non riesco nemmeno ad esprimere qualche cosa. Ecco, la devozione invece e l'aiuto della Chiesa sta proprio in questo compito. La devozione ci aiuta ad entrare. Non per svelarlo, ma per contemplarlo, il mistero. Su questo cuore, il sangue, eccetera, ci ha lavorato 100 anni la Chiesa prima di darcelo sicuro come devozione. Ecco, la pietà cristiana ha sempre manifestato nel corso dei secoli una devozione speciale al sangue di Cristo, effuso per la remissione dei peccati di tutto il genere umano. Nel 1848 Pio IX, a causa dell'occupazione di Roma, fu costretto a rifugiarsi a Gaeta. Qui si recò il servo di Dio Don Giovanni Merlini e predisse al Santo Padre che se avesse fatto voto di estendere la festa del preziosissimo sangue a tutta la Chiesa, presto sarebbe tornato a Roma. Il pontefice, dopo averci riflettuto e pregato, il 30 giugno 1849, gli fece rispondere che lo avrebbe fatto non per voto, ma spontaneamente, se la predizione si fosse avverata. Fedele alla promessa, il 10 agosto dello stesso anno firmava il decreto per l'estensione della festa del preziosissimo sangue a tutta la Chiesa, nella prima domenica di luglio. Ecco, quindi come vedete, San Pio X nel 1914 la fissò al 1° di luglio. Pio XI nel 1934, al ricordo del sì, centenario della redenzione, giusto, ci fu l'anno quello
Un
straordinario, no?
giubileo straordinario, sì.
Giubileo, esatto, della redenzione, la elevò al rito doppio di prima classe, parliamo appunto del rito antico. E nel 1970 Paolo VI, con la riforma del calendario, l'ha unita alla solennità del Corpus Domini, infatti si dice corpus e sanguine, il corpo e il sangue del Signore. E il Signore si servì della profezia di un santo missionario per l'estensione di questa festa a tutta la Chiesa e volle dimostrare, scusate, quanto gli fosse caro il culto al suo preziosissimo sangue. Giovanni Paolo II, in un Angelus Domini, citava l'invito di Giovanni XXIII, devoto alle litanie del preziosissimo sangue. Voi pensate che all'epoca erano facoltative le litanie del preziosissimo sangue. Fu Giovanni XXIII a dargli uno spessore elevato, arricchirle con le sante indulgenze. E addirittura addicendole come elemento principale contro le sciagure durante il periodo di guerre e di pandemie, proprio così da usarsi in questi tempi duri. E quindi a ricordare il valore infinito di quel sangue del quale una sola goccia può salvare il mondo intero da ogni peccato.
Come scrive San Tommaso nella Doro te devoto.
Esatto. Il 16 luglio si ricorda anche la grande devozione poi alla Vergine del Santo Monte del Carmelo, ma anche qui la devozione del Carmelo, attenzione, si snoda anche, no, a ridosso del sacrificio di Cristo, perché la Vergine Santa non è che salva te per sua vita propria. La Vergine del Monte Carmelo fa la mendicante presso la croce di Gesù e ha ottenuto dal Figlio tanti privilegi, Il famoso privilegio, tra l'altro, sabatino, quello del Carmelo, dello scapolare, appunto, del Carmelo. Ma questo per dire, ma è sempre anche questo legato alla devozione al Sacro Cuore di Gesù, come ogni devozione mariana. Se si separano le due cose, non va bene, non va bene. Attenzione, no?
No, Maria è sempre col figlio, anzi, i due cuori sembrano un cuore solo perché battono all'unisono.
Ecco, poi, ecco, per esempio, se vuoi dire, no,
Sì,
la.
ecco, Benedetto XVI, nell'Angelus del 5 luglio del 2009, che era la festa di quell'anno del preziosissimo sangue, era la prima domenica di luglio di quell'anno, ricordava che in passato la prima domenica di luglio si caratterizzava per la devozione al preziosissimo sangue di Cristo. Alcuni miei venerati predecessori nel secolo scorso lo confermarono. Il beato Giovanni XXIII, nella lettera apostolica Inde Aprimis del 30 giugno del 1960, ne spiegò il significato e ne approvò le litanie, di cui Dorotea ci ha appena parlato. Il tema del sangue è legato a quello dell'agnello pasquale e di primaria importanza nella Sacra Scrittura. Cristo non ha risposto al male con il male, ma con il bene, con l'amore infinito, con il suo amore infinito. Il sangue di Cristo è il pegno dell'amore fedele di Dio per l'umanità. Fissando le piaghe del crocifisso, piaghe sanguinanti, ogni uomo, anche in condizione di estrema miseria morale, può dire: Dio mio, Dio non mi ha abbandonato, mi ama, ha dato la vita per me. E così ritrovare speranza. La Vergine Maria, che sotto la croce, insieme con l'Apostolo Giovanni, raccolse il testamento del sangue, ci aiuti a riscoprire l'inestimabile ricchezza di questa grazia, a sentire intima e perenne gratitudine. Ecco, questa è la cosa importante, quella del testamento. Una volta, quando non c'erano i timbri, si faceva un documento, un testamento, si fissava col sangue, se si pungeva il pollice o l'indice, tutti e due, si usava quello. Ecco,
Voi
quindi.
pensate, tuttora, guardate che non sono barzellette, non sono miti, ma se si va presso qualche cosa di satanico, eccetera, e si vende l'anima addirittura, o comunque si fa una specie di contratto con la propria anima, e lì ci si firma proprio col sangue. Non so se mi spiego,
Sì,
insomma, no? Ecco.
alcune, sì, purtroppo.
Ecco.
Questo, ecco, Dorotea. Benedetto XVI ricordava una cosa importante, infatti, che il pegno del suo amore è proprio quel sangue versato. Cioè lui non, semplicemente non ce l'ha detto che ci ama, ce l'ha dimostrato e ce l'ha provato.
Beh, quando disse a Santa, mi sbaglio sempre,
Angela da Foligno.
Angela da Foligno, non ti ho amato per scherzo. Allora oggi, siccome si vuole buttare tutto a ridere, no? Tutto a cose piacevoli, il sangue è una cosa lugubre, il sangue è una cosa triste, basta. E il fatto è che non si vuole più pensare alla sofferenza, non si vuole pensare alla sofferenza come un qualche cosa di invece integrativo alla nostra felicità. È un paradosso, è certamente, certamente, ma perché? Perché il Signore con questo sangue, con questo sacrificio che ha fatto, ci ha trasformato davvero, ma tutta l'intera esistenza, il mondo intero. Ecco, io vengo e faccio nuove tutte le cose, che vuol dire? Tutti si aspettano il paradiso in terra, la nuova era, la New Age,
Niente più malattie,
no?
niente più
Tutti si
povertà.
aspettano di vivere come viviamo, ma senza malattie, senza croce. Tutti che si
Senza povertà,
aspettano, no?
sì.
La nuova era in questo modo. Non avete capito niente. La nuova era non esiste. Non esiste un mondo così come noi lo vediamo, lo viviamo. Non esiste senza malattie e senza niente. Perché il bello e il brutto di ciò che noi stiamo vivendo, nascendo in questo contesto, ci viene proprio perché è un tempo che il Signore ci ha dato. Dopo averci creato a causa del nostro peccato, ci ha dato un tempo, quello che stiamo vivendo da qui a 2000 anni, 5000 anni dietro, 1 milione di anni. Mettete le date che gli scienziati dicono, non ha importanza, il tempo è di Dio, non è nostro, è relativo, già è cambiato rispetto a 2000 anni fa. Lasciamo perdere quindi questi conteggi. Noi ci fermiamo alla sostanza. La sostanza è questa: Cristo è venuto e ha fatto nuove tutte le cose. In che senso? In che modo? Il regno, ma non è di questo mondo. E allora noi lo cominciamo a vivere qui se viviamo dei suoi sacramenti. Se viviamo come lui ci ha chiesto, sarete miei amici se osserverete i miei comandamenti.
Fondo ai suoi sacramenti, che cos'è se non quel sangue, quell'acqua usciti da quel cuore trafitto dalla lancia del centurione? Questi sono i sacramenti. Quindi, questo ritorniamo all'inizio, quando il cardinale Sara e Padre Pio diceva, cardinale Sara diceva che il mondo si illude di vivere senza il sangue di Cristo, cioè senza i sacramenti e senza la Chiesa, perché senza la Chiesa non abbiamo i sacramenti. E Padre Pio, che tremava in confessionale, che diceva: passa, tra le nostre mani passa il sangue di Cristo, non passa olio o acqua calda, diceva lui. Ok,
Una bibita per qualcun altro oggi,
sì, giusto, sì.
ma voi pensate che tante, no? Mi sembra che tanti anche avvisi che hanno fatto molti santi sulla questione della messa, si riferivano poi tra l'altro a sacerdoti che celebravano il rito antico, quindi questo per sottolineare che
Sì,
vale per tutti,
certo.
non è una questione che molti, come celebrano oggi, no, come celebravano anche ieri, ragazzi. Come celebravano anche ieri. Ecco,
Sì.
qui per esempio noi ci
Ecco,
abbiamo
questa
de...
è una radio francescana, quindi non può mancare una terziaria domenicana che giustamente per la fraternità che c'è tra i due ordini, giustamente ci parlerà della mistica del
Beh,
sangue.
intanto allora
Sì.
possiamo accennare a grande San Francesco d'Assisi,
Certo.
perché essendo semplicemente un povero diacono, povero diavolo, come si sentiva lui, giullare di Dio, però voi pensate quella scena bellissima di quelle stigmate, ma che noi rivediamo sicuramente in Padre Pio e il primo sacerdote stigmatizzato della storia della Chiesa. Ed è molto importante in un tempo in cui già avevamo iniziato ad affrontare certi problemi, in cui la Chiesa ne aveva già subite di cotte e di crude. In un momento in cui cominciava proprio il movimento liturgico, cominciavano già le depravazioni in materia liturgica, in campo dottrinale, etico, morale, tutto, tutto. Alla Chiesa non è stato risparmiato nulla e nulla ne verrà risparmiato. Ma vedete queste gocce di sangue come sono veramente. E, come possiamo dire, delle tracce del tempo che fermano un po' il male.
Infatti l'agevolatore dice: sangue di Cristo, inebriami,
Inebriami,
inebriami, sì.
santificami, cioè chiediamo proprio a quel sangue di fare in noi qualcosa che nessun altro può fare. E come lo riceviamo? L'Eucaristia, state attenti, perché è molto importante ricordare, come dice appunto San Tommaso, è entrato nella dottrina dell'Eucaristia, attenzione perché ricevere solo il corpo di nostro Signore Gesù Cristo significa riceverlo tutto intero. Attenzione ai frammenti, perché anche nel più piccolo dei frammenti noi troviamo Gesù in corpo, sangue, anima, divinità. Ecco, ci permettevamo quindi di citare un attimo Santa Caterina da Siena, che è definita anche, perché prima del grande del bufalo, già 1300 appunto inoltrato, scriveva con passione sul preziosissimo sangue. Tanto è vero che è definita la dottrina del sangue. La prima a scriverla è stata proprio Santa Caterina da Siena. Non che abbia fatto un trattato specifico, ma ne parla in tutte le sue lettere, nel dialogo, che è una rivelazione da parte del cielo riconosciuta dalla Chiesa, e c'è proprio definita dottrina del sangue. Quindi, e poi appunto San Gaspare del Bufalo, ma anche Santa Maria Maddalena dei Pazzi. Guardate che sono veramente tanti, tu dicevi all'inizio i santi, no? Ma voi trovatemi un santo che non abbia parlato di questo.
Perché poi, ecco, Sabato sarà la festa dei Santi Pietro e Paolo. Ecco, le due colonne della Chiesa hanno versato il sangue per Cristo. Quindi anche il nostro sangue di cristiani deve essere unito così tanto a quel sangue. Come quel sangue versato per noi, anche il sangue dei cristiani, lo stesso sangue di Cristo, in qualche modo. Ecco, Dorotea, nella visione di Fatima, io non ho visto quella bella immagine, gli angeli che raccolgono il sangue del Cristo crocifisso. Gli angeli nella visione di Fatima fanno la stessa cosa, il sangue dei
Esatto,
martiri unito al sangue di Cristo, gli angeli lo
esatto,
raccolgono. E si
esatto.
trova sempre a Fatima, ecco.
Ma sì, perché quello che chiede Fatima, voi pensate, una mamma che chiede ai bambini, volete sacrificarvi voi? Eh? Sacrificarci? Per chi? Per cosa? Tante anime vanno all'inferno, non c'è chi prega e si sacrifichi per loro. Volete voi?
E anche Francesco rimase così colpito dalla tristezza di Maria che lui ha dedicato la sua vita a consolare Gesù. Perché la tristezza di Maria è vedere il figlio suo così tanto offeso, quel sangue così calpestato, ignorato.
Beh, la preghiera dell'angelo a Fatima è proprio una riparazione all'Eucaristia, è profanata, parla di sacrilegi. Parla di sacrilegi la preghiera dell'angelo a Fatima.
Indifferenze anche.
Indifferenze. E guardate che ci mette in mezzo il cuore immacolato di Maria,
I meriti infiniti
l'angelo.
del suo preziosissimo, del suo cuore, del suo sacratissimo cuore
E
e del
del cuore
cuore
immacolato
immacolato di
di Maria.
Maria. Ecco, oggi i teologi scrivono tante cose contro la corredenzione, l'angelo in quelle due parole invece l'ha
Ha detto
tutto,
tutto, ha
sì, dei
detto che Maria,
meriti infiniti dei due cuori.
i due cuori vanno insieme. Anzi, una certa bellissima devozione popolare ci ha unito anche San Giuseppe e non ha sbagliato e la Chiesa ce lo dirà. Voi pensate, soltanto nell'Ottocento, appunto, San Giuseppe, anche lì, viene ricordato quale il suo patronato, che già esisteva, però ha ufficializzato il patronato di San Giuseppe. Santo primo della Chiesa cattolica, no?
Proprio
Patrono.
in questi canali, Padre Serafino, parlando di San Giuseppe, a marzo ci ricordava, ancora lì San Giuseppe, anche lui collegato al sangue di Cristo, perché era il padre di famiglia che eseguiva la circoncisione. E nelle visioni della vita di San Giuseppe, della beata Suor Maria Cecilia Bai, proprio ci dicono come San Giuseppe abbia raccolto quelle gocce di sangue della circoncisione.
Esatto, ma è anche
Quello che fa,
perché.
come ha detto bello Padre Serafino, diceva, noi sacerdoti un po' facciamo così quando raccogliamo quelle gocce di vino consacrato, quindi di sangue che rimangono nel
Nel
calice.
calice,
Dice, sì.
esatto, voi pensate, no? Certo che se uno lo fa guardando la folla, dicendo che ne so, sta lì che sta pulendo il calice, ahimè, ecco questi sacerdoti, vi supplichiamo che distrattamente. Sì, comincia a cantare. No, adesso facciamo. No, tu mettetevi in piedi. Si è visto, ragazzi, sacerdoti che purtroppo guardando il pulpito, cioè il pubblico che hanno davanti, è evidente che si distraggono e non pensano più che cosa c'è
La
dentro quel
chiamano
calice.
l'assemblea adesso.
Quindi non pensano più che cosa c'è dentro quel calice. E voi pensate che San Giuseppe è il primo custode?
Qualche goccia di sangue di Dio. Lui dice, sono qualche goccia. No, no, ne basta una sola goccia, ci dice San Tommaso.
Esatto.
Ecco, ma perché il Signore ha voluto versare tutte le gocce del suo sangue? Se ne bastava una, secondo
Bella domanda, se lo sono domandati anche molti santi. E la
Cosa ci dice
risposta,
Santa Caterina?
ecco, c'è tutto, insomma, quello che si dice, per esempio, al suo confessore diceva: abbiate sempre il sangue di Gesù davanti agli occhi. Nel dialogo scrive: quel sangue è l'unico maestro. Il sangue di Gesù ci ha nuovamente creati, quello che dicevamo appunto, no? Rifaccio nuove tutte le cose. Ne bastava una goccia. Perché queste esagerazioni di sangue? Se noi leggiamo i santi è un'esagerazione. Ma perché se noi ci pensiamo bene, non è il nostro, è quello di un Dio. È per farci capire anche la massima espressione, cioè non ha risparmiato nemmeno una goccia, mentre ne bastava una, non ne ha risparmiata nemmeno una.
Noi invece facciamo come Caino, gli diamo superfluo.
Noi gli diamo superfluo, sì. Siamo tutti Caino.
Sì, sì.
Siamo tutti Caino. Altro che, sì, sì. Perché stiamo lì, raccogliamo quello, e poi...
Invece, per esempio, i mistici, gli stigmatizzati, i primi della storia, abbiamo ricordato San Francesco e Santa Caterina, non hanno avuto il martirio, ma hanno comunque versato il sangue con le stigmate. Quindi è incredibile, il Signore ci dà tutto ma non ci chiede nemmeno poco.
Ecco, noi vogliamo pensare un attimo anche al fatto perché Madonna del Preziosissimo Sangue, c'è un bel titolo alla Vergine Maria, no? Beata Vergine, la Madonna, Madre del Preziosissimo Sangue, Madonna del Preziosissimo Sangue, Nostra Signora, qui ognuno dà un po' il titolo, no? Alla luce di Maria il preziosissimo sangue diventa ancora più prezioso perché solo in lei raggiunge la sua piena efficacia redentrice. Che vuol dire? Che se non si fosse incarnato non avremmo avuto questo sangue espiatorio. Ci avrebbe salvato in un'altra maniera? Oh, certo, anche senza incarnandosi, anche senza incarnarsi. Certamente, siccome però ha scelto questa strada, su questa ragioniamo, meditiamo e riflettiamo. Ecco perché parliamo di Maria Corredentrice. Alla luce del preziosissimo sangue, Maria ci diventa più amabile perché questo sangue è parte di se stessa, è un dono suo. E più che sangue di qualunque figlio lo sia di sua madre, cioè... No, io pure che sono sposata, ho dei figli, il sangue, ma lì è qualcosa di più. Perché la parte che manca dell'uomo umano è divina.
In fondo, come dicevo a Roma, i figli sono pezzi come, sono pezzi del mio cuore.
Immaginiamo e Maria, qui ancora di più.
Che ha offerto per noi il suo unico figlio.
Sì, ma è soprattutto la dinamica da dove è venuto fuori sto figlio.
Dal suo cuore, perché...
Ecco, dal suo cuore, come dice Sant'Agostino.
Esatto, perché prima ancora di averlo concepito fisicamente, biologicamente, ecco, l'ha concepito con la fede, con quel sì, che poi è sceso lo Spirito Santo, ma quel sì con la, sotto la croce è diventata corredentrice, ma lei ha cominciato subito a cooperare con la redenzione.
Esatto, esatto. Poi abbiamo la Gemma Galgani, no?
Santa Gemma Galgani, in amorezza del preziosissimo sangue. Gesù, Gesù solo è questo crocifisso, ma Gesù crocifisso è Gesù pieno di sangue. Vedete la sindone, per esempio. Lo chiamano Cristo sindonico.
Ma infatti il modernismo che ci ha accusato di questa cosa tetra, no?
Sì.
Per loro sono devozioni tetre.
Sì, sì.
Queste, no? Sto sangue, la violenza, la morte. Sì, ma senza pensare perché è successo, invece di scandalizzarsi, no? Sulla quantità di... Pensiamo il perché. Che è successo a quest'uomo? Chi era? Ecco la domanda scomoda di un crocifisso appeso al muro, capite? Perché? Che ci sta a fare quello lì?
Ti ricordi infatti la prima volta che senti parlare di Gesù? Il rabbino Zolli, che poi si convertì, fu da bambino a 6 anni a casa di un compagno, vide il crocifisso sofferente, quelli belli di una volta, tipo qui Dorotea ne è uno bellissimo, e gli disse: ma scusa, ma che ha fatto quell'uomo per morire in quel modo? Un bambino di 6 anni, e il compagno, l'amico, gli rispose: ah, ma è il nostro Dio che ci ha salvato. Guarda la catechesi di una volta, come ti insegnava a rispondere,
sì,
stecco, direttamente.
Esatto.
Ecco, da lì gli è rimasto comunque nel cuore quelle parole e quella visione. Al rabbino Zolli gli sono rimaste nel cuore, che tanti anni dopo le capì.
Infatti nel libro famoso che scrisse,
sì,
che spiace dirlo ma è ancora vietato in ambiente ebraico oggi, è purtroppo convertito amico, non dimentichiamolo, di Pio XII,
se Eugenio Pio,
tant'è nome. Vero che gli dette il suo nome di battesimo, e voi pensate che scrisse un libro partendo proprio dalla passione e la morte di Gesù in croce, cioè quella morte e quella passione svegliarono in lui quella curiosità santa. Perché? Perché? Altro che quindi, no? Quindi Santa Gemma Galgani, pure lei, no? Questa sofferenza del Cristo come l'ha vissuta. E lo so, un po' diceva Nietzsche, che fesso, stupido non era, a un certo punto, no? Quando, mi pare che nel Lecce Homo proprio, quando si, oppure parlando dei santi, insomma lui si rende conto, capisce che la Chiesa Cattolica aveva ragione. I santi avevano ragione e proprio per questo lui rifiuta il cristianesimo, perché capisce che di mezzo c'è la sofferenza e non lo accetta. Non è possibile, dice, devo diventare, io posso diventare un superuomo. Solo così, diventando super, superandomi, cioè, superando le mie paure, perché la sofferenza è solo una paura.
Infatti lui disse: non voglio diventare un verme della terra come quel crocifisso. No, non voleva essere blasfemo, volevo dire, si è fatto trattare come un verme, come un niente, si è fatto no, io non lo accetto questa umiliazione non la voglio avere.
Esatto, siamo super uomini, senza bisogno di Dio, Dio è morto.
E invece quel Cristo crocifisso, pieno di sangue che ti cambia, ecco, San Satostina Pollastra, ricordiamo. Era prima di entrare in convento, lei ce l'aveva già nel cuore, ma per vari motivi anche familiari ancora non è entrata. E poi le piaceva comunque la vita del mondo, perché
Lei stava ballando,
ballando,
no?
come
Ballava.
una festa cittadina, l'estate
Popolare.
popolare, sì. E gli appare Gesù incoronato di spine e crocifisso pieno di sangue, ma
Della
smetti,
passione,
come
no,
era
no, la
possibile?
guarda e gli
Lui disse:
dice: allora, fino
la smetti?
a quando continuerai? Quella rimase così, si stava divertendo.
Stava facendo niente di
Niente
male.
di male, tutto. Scegli. Ora, per carità, il Signore sceglie certamente alcune anime. Nessuno può pensare di superare addirittura Padre Pio nella sofferenza, superare una Gemma Galgani, una Caterina da Siena, ma stiamo scherzando, ragazzi? Ma nessuno di noi può pensare di superare anche un Carlo Acutis, se volete. No, il Signore chiama ciascuno di noi nel suo posto, nel suo piccolo. Però siamo chiamati, perché se stiamo qui a fare questi discorsi e voi state di là ad ascoltare, vuol dire che qualcosa di buono in noi c'è, ma non è un merito nostro. È un compito che stiamo svolgendo nella verità. E poi c'è da metterlo in pratica nella vita quotidiana. Non è facile, ma è questo il percorso. I santi ci aiutano a fare questo.
Pensiamo anche noi nel nostro quotidiano, ricordiamo sempre quelle donne che andavano da Madre Teresa, si lamentavano dei mariti, ma no, nostri mariti di qua, di là, lei diceva, ma non è possibile, dicevano, è sempre difficile, ma anche dopo tanti anni, lei diceva, ma non deve essere facile, infatti, non deve essere facile. E
Così, ma
infatti,
tutte le cose, crescere un figlio e vedere gli anziani, ragazzi, vedere gli anziani. Oggi noi vediamo un abbandono totale di questi poveri anziani, non si sa più dove metterli.
ma soprattutto
Tante piccole cose.
gente che si fa adesso ibernare a una certa età, 70 anni, perché dice non voglio finire vecchio rattrappito, questa umiliazione.
Non si vuole la croce. Ecco, allora il mese di luglio ci ricorda questo. Noi vi ricordiamo il settimanale di Padre
Pio,
Pio,
sì.
perché esce ogni settimana. Poi la Este dalla prossima settimana continuerà a dare questo aiuto. E questa è stata oggi una giornata un po' più speciale.
Sono a Roma da lei, sì.
Ecco, e quindi, però, ecco, prendete questo settimanale perché ci aiuta in questo periodo anche a meditare. Non dimenticate che esiste anche la coroncina al preziosissimo sangue, ci sono tante belle devozioni. Facciamole, ma attenzione, le devozioni vanno fatte anche in stato di grazia. Non è che io faccio la devozione e poi continuo a vivere nel pantano. Non va bene. Ecco, quindi cerchiamo di riscoprire un po' la nostra fede. Non dimentichiamo che in questo anno 2024, che precede il giubileo del 2025, il Santo Padre ha dichiarato questo 2024 l'anno della preghiera in preparazione. Quindi Abbiamo ancora qualche mese per farlo in modo dignitoso. E cosa più bella che imparare queste litanie al preziosissimo sangue e farle magari in tutti i giorni questo mese di luglio?
Siamo quasi alla conclusione, ma visto che Dorotea, dopodomani siamo a Roma, sarà la festa dei Santi Pietro e Paolo, ecco, il preziosissimo, il Sacro Cuore, il sacrificio di sangue, ci devono ricordare che Gesù ha versato tutto il suo sangue, ha dato tutto il suo amore alla sua sposa, la Chiesa. Ecco.
Ebbene, voi pensate, sì, è la festa dei Santi Pietro e Paolo e alla fine del mese, il 30 proprio, non ci dimentichiamo che Roma l'ha dedicata, questa con la riforma liturgica, a tutti i santi, i martiri, pardon, tutti i
Sì,
martiri cristiani di Roma. E
sono tanti.
sono tanti, e talmente tanti che hanno fatto una festa unica, basta, cioè erano veramente poveracci. Siamo pieni di catacombe, che riportano le loro morti. Il Colosseo, guardate che non è un mito. Il sangue versato è stato possibile solo grazie a quello del Cristo. Così i martiri che stanno accadendo adesso, in questo momento, in Africa, in Medio Oriente, non ce le dimentichiamo, in Siria, non dimentichiamo tutte queste zone calde. Ma poi c'è il martirio anche bianco, che ha a che fare sempre con il sangue di Cristo, il processo, la menzogna, la calunnia. Quindi c'è di che pensare e pregare.
Ogni volta che attacchiamo la Chiesa, non l'amiamo, oppure cominciamo a fare discorsi strani, la Chiesa del passato.
Beh, ieri era Santa Scrivà, ieri, no?
Sì,
Ecco.
ecco, che belle cose che lui ha scritto sulla Chiesa.
Scritto un libro,
Sì,
ecco,
la
se
Chiesa
vi
nostra
interessa.
madre.
Lo trovate sul sito
E
ufficiale.
ricordate una cosa, chi aveva ragione fra Pietro e Paolo sull'eresia giudeggiante, aveva ragione Paolo, ma Paolo non gli ha detto a Pietro, siccome stai sbagliando, sei decaduto, non sei più Papa. Ecco.
Stiamo attenti quindi, perché tutto si paga col sangue, però se vogliamo pagarlo col sangue di Barabba è un conto, o con il cattivo ladrone sulla croce accanto a Gesù, no? Dei due, il Vangelo ci dice che si salva uno. L'altro non ci dice nulla, come è giusto che sia, perché non sta a noi giudicare. Però Gesù ci fa pensare, riflettere su quello che ha salvato. Pensiamoci bene, quel sangue versato da Gesù che già salva quella persona che dice basta, Signore, effettivamente, ricordati di me quando sarai nel tuo regno. Paradiso.
E allora, visto che Santi Pietro e Paolo hanno versato il loro sangue per Cristo e la Chiesa, affidiamo a loro il mese di luglio, che possa essere proficuo per le nostre anime e il Papa e i Vescovi.
Sì, beh, a luglio c'è anche Santa Maddalena, ci sono
Certo,
anche
sì,
Santi Gioacchino
ma
e
poi ne
Anna.
riparleremo
Ogni mese è
chiaramente.
ricchissimo, ma ne
Sì,
riparlerete perché
sì,
ovviamente il settimanale di Padre Pio non lascerà
sì, sì.
al silenzio queste tappe.
Bene,
Bene.
siamo ai saluti. Allora, grazie a tutti voi che ci avete ascoltato dai social media e dalla radio. Mi raccomando, abbonatevi al settimanale, seguite i nostri canali e mettete un bel like e condividete questi video. Ecco. Come diciamo sempre, non è una questione di vanità, ma solo di algoritmi di YouTube, perché più like ci sono, più i video vengono anche condivisi, e più ci sono iscrizioni al canale, più è facile trovare questi buoni contenuti e non. Purtroppo c'è tanta spazzatura in rete. Quindi cerchiamo di essere furbi, usiamo questi sistemi invece per divulgare la buona stampa. Perché anche questo è un modo per difendere quel preziosissimo sangue, divulgare la buona stampa.
Grazie a tutti, laudetur Jesus Christus.
Sempre laudato, Ave Maria.